Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Pilato mandò a morte Gesù non perché lo avesse trovato colpevole, ma per la paura di cadere nell'inimicizia di Cesare e perdere così il posto lucrativo e onorifico di governatore. Del resto aveva un fondo di onestà e bontà naturale, che dimostrò con la coraggiosa dichiarazione dell'innocenza di Gesù, con lo stesso tentativo di liberarlo, mandandolo ad Erode e poi ponendolo a confronto con Barabba, con lo sforzo di credersi da sé innocente del sangue di Gesù e lavandosi le mani in presenza del pubblico. Questo poco di onestà naturale di Pilato era probabilmente coltivato in lui da sua moglie, la quale sembrava fosse una seguace segreta di Gesù. Essa probabilmente gli andava di tanto in tanto suggerendo dei buoni consigli che egli forse non disdegnava o almeno tollerava. Tant'è vero che la buona donna in quei momenti solenni della procedura contro Gesù osò raccomandarglielo dichiarandolo apertamente un giusto. Purtroppo il consiglio, la raccomandazione non servì a nulla, ma ciò non toglie che la moglie di Pilato abbia fatto un'opera buona. Anzi, senza di lei Pilato avrebbe fatto peggio che non fece. Si tenga a mente questa circostanza della passione di Gesù, specie dalle donne che, o per condizioni di famiglia o per posizione sociale, o anche solo per una congiuntura passeggera, possono dire una parola, dare un suggerimento, offrire un consiglio per la causa di Gesù Cristo. La donna è dotata dal Signore di un'efficacia di parola che non sempre è posseduta dall'uomo. Una parola detta da lei a tempo e a luogo e con buone maniere può ottenere un effetto che non si potrebbe aspettare altrimenti. Ella sa e può vestire la verità di forme attraenti e suggestive, che riescono a vincere le volontà più ostinate. Una tale potenza della donna si vede soventissimo in ordine al male. E perché non esisterà anche in ordine al bene? Dunque, per venire alla pratica, quando ti si presenta il destro di opporti con una buona parola a qualche azione malvagia con la speranza di impedirla, quando con una parola severa puoi far morire sul labbro di un empio una bestemmia, quando con un'osservazione assennata puoi suscitare nel cuore di un peccatore un rimorso salutare, quando con un rimprovero garbato ma chiaro puoi aprire gli occhi ad un infelice dal criterio sconvolto, quando, a farla breve, hai un barlume di probabilità di fare un poco di bene, parla con coraggio, affidando la tua parola alla misericordiosa potenza di Dio perché la renda efficace. È difficile che tu riesca sempre e pienamente a conseguire lo scopo desiderato, ma nell'anima di chi ti ascolta, qualche cosa di buono resterà sempre. Ad ogni modo, davanti a Dio, un merito l'avrai senza fallo. E chissà che a premiarti di un merito acquistato oggi non ti faccia la grazia di rendere efficace la tua parola di domani. Se si vuole pronunziare una sentenza giusta contro un accusato, si deve tener conto non solo della sua colpa, ma anche delle sue azioni buone. Non solo delle sue qualità malvagie, ma anche delle lodevoli. Ed è a questo principio di giustizia naturale che vennero meno i giudici di Gesù. Diedero essi un valore grandissimo alle accuse empie e assurde formulate contro di lui, ma non ponderarono quanto di buono e di santo vi era in suo favore. Davanti alle accuse false e calunniose di testimoni prezzolati e davanti alle grida di una plebaglia ingannata, quei giudici dimenticarono i benefici sparsi da Gesù per tutta la Palestina. Dimenticarono i malati guariti, i morti risuscitati. Dimenticarono la dottrina santissima insegnata, le consolazioni date agli afflitti, la difesa degli oppressi. In una parola, dimenticarono la sua santità per ricordare solamente le accuse portategli contro. E così, nel processo intentatogli, risultò questo fatto, che la verità fu calpestata e fu portata in trionfo la menzogna. Come poteva dunque non venirne la sentenza di morte contro l'innocenza? Sta attento nei tuoi giudizi sul prossimo, perché potresti macchiarti anche tu del medesimo delitto di Caifa, di Pilato e di Erode. Delitto che troppo sovente viene commesso anche tra i cristiani. Vedi infatti quello che succede. Quando si giudica qualcuno che ci abbia offeso, non si bada generalmente che all'offesa ricevuta, e sopra questa sola ed unica si fonda la condanna dell'offensore. Non si tien conto delle opere buone, delle buone qualità, delle virtù che questo povero offensore può avere. Ci disse forse una parola ingiuriosa, ma perché dimenticare che altra volta ci rese un servizio? Che a noi o ad altri fece una carità? Ci assistette forse in una malattia? Ci consolò in una tribolazione? Ci fece insomma del bene. Non commettesti mai una simile ingiustizia? Esaminati la coscienza e se ti trovi in colpa, piangila davanti a Gesù crocifisso. E poi medita l'esempio che egli ti dà mentre dimentica ogni tua colpa. Anzi, la perdona, per ricordare solo il tuo pentimento ed ogni tua opera virtuosa, sebbene di pochissimo valore. Come saresti assennato se meditassi sempre davanti al crocifisso i giudizi e le condanne che vuoi pronunziare contro il tuo prossimo? Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebrii e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria, la vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.